Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E mentre gli Stati Uniti toccano il triste traguardo delle 200.000 morti, le responsabilità sulla pandemia del Covid vengono rimbalzate tra Stati Uniti stessi e la Cina, con il nuovo scontro in merito proprio alla gestione della pandemia, questo in occasione della 75esima convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In un discorso preregistrato, Donald Trump ha accusato la Cina di avere scatenato una vera e propria pestilenza nel mondo, a cui la risposta a breve distanza dell'ambasciatore cinese, che ha affermato che gli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili per come hanno gestito la situazione. Noi ne parliamo con il giornalista Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e una buona giornata agli ascoltatori.
Giampiero, spieghiamo un po' il background di questo attacco degli Stati Uniti, un attacco senza giri di parole verso la Cina, una risposta altrettanto tagliente. Com'è la situazione tra i due paesi?
Il clima tra Stati Uniti, anzi il clima tra gli Stati Uniti di Trump, di Donald Trump e la Cina è deteriorato da tempo. Ancora prima dello scoppio della pandemia le tensioni commerciali erano acute e anche se c'erano fasi di relativa distensione seguite da fasi di dazi e di polemiche reciproche, ma la pandemia ha fatto crescere il livello dello scontro, perché il presidente Trump accusa la Cina e con la Cina l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che giudica al servizio di Pechino o troppo attenta comunque ai desideri di Pechino, di aver taciuto la portata della pandemia e di averne favorito la diffusione. Ma tutto questo in un contesto in cui gli Stati Uniti sono il paese in cui l'incidenza della pandemia in termini assoluti è la più alta al mondo, i decessi americani, che hanno superato poche ore fa i 200.000, sono il 20% circa dei decessi mondiali, e il numero di casi americani, che stanno per raggiungere i 7 milioni, lo saranno entro questa settimana, sono anche in questo caso un quinto dei casi mondiali. Con il 4% della popolazione mondiale, gli Stati Uniti hanno il 20% dei casi e il 20% delle vittime. Ma Trump, che si è dato in un comizio in Ohio un A+, cioè il massimo dei voti del sistema scolastico americano, un A+ nella lotta contro la pandemia, non si riconosce responsabilità e le attribuisce alla Cina e all'OMS. Lo ha fatto anche di fronte alla 75esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si è aperta martedì in un clima di preoccupazione e di precauzioni per il coronavirus, tra l'altro con una successione di interventi da far rabbrividire, perché il discorso di apertura è stato tenuto dal presidente brasiliano Bolsonaro e quello successivo dal presidente Trump, quindi un negazionista e un prudente nei confronti della realtà della malattia si sono succeduti alla tribuna, e il discorso di Trump, che aveva a disposizione 15 minuti e che ha parlato solo 7 minuti, spendendo 2 minuti di questi 7 per denunciare l'inefficienza delle Nazioni Unite e del multilateralismo e gli altri 5 minuti per attaccare la Cina. Il discorso di Trump è stato una ricerca di consenso che non ha ottenuto nel condannare la Cina e nel far pagare alla Cina le responsabilità che secondo lui ha nella diffusione della pandemia.
Giampiero, ma questo discorso era un discorso proiettato veramente alle Nazioni Unite o era un discorso per il cosiddetto mercato interno, per l'elettorato interno?
È un'eccellente domanda, Carlo. Non c'è nulla che Trump faccia in questo periodo, anzi direi che non c'è nulla che Trump abbia fatto da quando era alla Casa Bianca che non sia in funzione della sua rielezione. È chiaro che di quello che sono le reazioni del mondo a Trump interessa poco in questo momento, non è mai interessato tanto in passato, gli interessa fare colpo, fare impatto sull'elettorato americano. Nell'attuale contesto della campagna elettorale sempre più si ha l'impressione che Trump parla ai suoi elettori, che sono già convinti, e non si preoccupa molto degli elettori di Biden, che sono comunque convinti di non votare per Trump. Quindi c'è una polarizzazione ulteriore del clima politico e un tentativo di confrontarsi non sul voto nazionale, ma sul voto di quegli stati in bilico che sono, a seconda delle indicazioni, 10 o 12, a seconda delle previsioni 10 o 12, dove basteranno poche migliaia di voti a decidere l'assegnazione dei grandi elettori.
E in questo contesto si leggono le polemiche, le controversie e le difficoltà politiche per la nomina del nuovo componente che sostituirà Ruth Bader Ginsburg, che è morta nei giorni scorsi. Trump ha ottenuto il sostegno del senatore Mitt Romney per il proprio candidato, quindi ha 51 sostenitori per procedere alla nomina del sesto giudice conservatore della Corte, una nomina che è essenziale nel discorso politico americano, ma che in realtà al di fuori desta parecchie domande. Spiegaci allora il background e perché è un argomento così caldo politicamente.
Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti, che è costituita da 9 giudici nella sua formazione completa, che sono nominati a vita, e quindi un giudice quarantenne nominato ha la prospettiva di restare in carica per 40 o 50 anni, può decidere lui di andare in pensione se vuole, se no resta in carica, come è successo a Ruth Bader Ginsburg, fino alla sua morte. La Corte Suprema degli Stati Uniti non solo svolge una funzione che è in qualche modo equivalente a quella di una Corte Costituzionale in uno Stato di diritto, ma spesso supplisce o comunque integra la mancanza di legislazione federale laddove le materie sono troppo difficili perché si arrivi a fare una legge. L'esempio più classico e quello più citato è l'aborto, che negli Stati Uniti non poggia su nessuna legge federale, ma soltanto su una sentenza della Corte Suprema del 1973 che giudica l'aborto legittimo, comunque rende l'aborto legittimo. Ma una nuova sentenza della Corte Suprema e una composizione della Corte Suprema come quella che si va disegnando, che si disegnerebbe se la nuova nomina andasse in porto, potrebbe benissimo rovesciare quella sentenza e quindi restituire agli Stati la possibilità di legiferare sull'aborto come facevano prima, per cui avremmo un'America in cui in Louisiana non è citata a caso, non si può abortire, mentre probabilmente nello Stato di New York lo si potrà fare. Altri diritti a rischio di fronte a una Corte Suprema con una composizione di tipo molto conservatore potrebbero essere l'uguaglianza di genere o comunque le uguaglianze rispetto alle diversità sessuali o ancora l'uguaglianza nei confronti delle diversità di razza o ancora, ed è un altro argomento che si cita molto, la legge sanitaria, la riforma sanitaria che Trump non è stato in grado di rovesciare politicamente, ma che una sentenza della Corte Suprema potrebbe azzerare, la famosa Obamacare, la riforma sanitaria di Barack Obama.
Ma Giampiero, tecnicamente Trump ha diritto di eleggere, di nominare adesso, immediatamente dopo la morte di Ginsburg, la nuova giudice, perché ha già dichiarato che sarà una donna?
Trump è nella pienezza dei suoi diritti, il Presidente può designare il nuovo giudice, lo può fare il giorno dopo che si è creata la vacancy nella Corte Suprema, e il Senato può, è pienamente funzionante, può confermare la scelta del Presidente, confermare o rigettare, ma in questo caso parliamo di confermare. Il Senato ha una maggioranza repubblicana, come tu dicevi, come tu hai accennato, i repubblicani in Senato sono 53, due donne, una dello Stato di Washington, la Murkowski, e l'altra dello Stato del Maine, la Collins, hanno già detto che non voteranno la designazione del Presidente. Il senatore dello Utah, Mitt Romney, ha detto in realtà che valuterà nel merito il candidato del Presidente, non ha detto che lo voterà, ma ha detto che se gli presenta un candidato che per lui va bene, lo vota. Perché la polemica? Perché 4 anni or sono, nel 2016, anno di campagna elettorale, anno in cui si votava per le presidenziali a novembre, nel mese di febbraio, mancavano 9 mesi alle elezioni, venne a mancare improvvisamente un giudice conservatore, Antonin Scalia, tra l'altro di origini italiane. Obama presentò un suo candidato e in certo senso, per rispetto ai repubblicani, non presentò un candidato progressista, ma presentò un candidato moderatamente conservatore, meno conservatore di Scalia, ma moderatamente conservatore. I repubblicani per 9 mesi avevano la maggioranza al Senato, misero in discussione la scelta di Obama, dicendo che non aveva senso che un presidente in fine mandato nominasse un giudice della Corte Suprema, che bisognava aspettare il nuovo presidente. Adesso, a 6 settimane dal voto, questa preoccupazione dei repubblicani non vale più. Uno può farne una questione politica, ma dal punto di vista della legittimità, quello che sta facendo il presidente è legittimo e i democratici lo sanno. Può essere inopportuno, però è legittimo, almeno inopportuno dal punto di vista dei democratici. Qual è il rischio? Che con 3 nomine di conservatori nel corso degli ultimi anni, sarebbe questa la 3ª nomina fatta da Trump, si troverebbero gli americani con una Corte Suprema in cui ci sono 6 giudici conservatori e 3 progressisti, e questo orientamento della Corte resterà per tutti gli anni 20, perché i giudici nuovi sono giovani, anche le 2 giudici favorite, Amy Coney Barrett, a 48 anni, madre di 7 figli, ex assistente di Antonin Scalia alla Corte Suprema, giudice del circuito della Corte d'Appello di Chicago, e Barbara Lagoa, a 52 anni, è una cubano-americana, è giudice del circuito della Corte di Appello di Atlanta, è stata la prima giudice ispanica della Corte Suprema della Florida, tutte e due hanno credenziali giuridiche, tutte e due sono anti-abortiste, tutte e due sono destinate, se tutto va bene nella loro vita, a restare per 40 anni giudici della Corte Suprema.
Gianpiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.